saranno le attività di questa settimana. Siamo in fase un po' ridotta per quanto riguarda le attività. Ci sarà la riunione di preghiera questo mercoledì, sempre qui alle 8:30. Venerdì ci incontreremo con i giovani. Magari ci sarà un'uscita speciale, dobbiamo parlare un po' con i giovani. L'idea c'è di magari andare all'Expo venerdì sera, poi ne parleremo, però vogliamo sicuramente incontrarci questo venerdì. Bene, come ho cominciato a dire settimana scorsa, stiamo affrontando un argomento che è molto attuale, e magari alcuni di noi ci siamo resi conto della rivoluzione che sta accadendo intorno a noi, nel nostro mondo e anche purtroppo nelle nostre chiese. Non passa un giorno, sicuramente vi siete resi conto, se non siete stati già, come dire, abituati a vedere qualche immagine, qualche input, qualche storia, qualche notizia strategicamente posizionata per cercare di convincerci che dobbiamo accettare una nuova moralità, che dobbiamo accettare una ridefinizione della famiglia, della sessualità. I telegiornali, i social network, i film, programmi in TV che magari alcuni nella Chiesa guardano senza pensarci più, programmi come Glee o programmi come Modern Family, ci inondano con dei messaggi che dobbiamo accettare l'omosessualità come una forma alternativa di vita. Ci inondano con l'idea che non solo l'omosessualità è normalissimo, ci dicono è sanissimo, non solo questo, ma ci dicono che è qualcosa da celebrare, e che è quasi il pinacolo, la cima dell'esperienza umana. Magari siete al corrente del fatto che solo 30 anni fa, meno di 30 anni fa, l'omosessualità era considerata una malattia mentale, tale come oggi lo è la pedofilia, che anche quello sta cominciando a essere rivalutato. E sembra, quando vedi immagini o storie su persone omosessuali, sembra che gli esseri umani più compassionevoli, più creativi, più meravigliosi sono gli omosessuali, giusto? È sempre in un ruolo, come dire, di questo calibro. E purtroppo vediamo come a destra e a sinistra, non solo partiti politici, quant'altro, anche chiese, ministeri, pastori stanno scendendo a compromessi con questa nuova moralità. E questa nuova moralità non solo vuole farci pensare che l'omosessualità è accettabile, ma che una cosa bella è che Gesù ne è compiaciuto di questa cosa. Gli piace. Cosa c'è di sbagliato, dicono? Due persone si amano. Cosa mai potrebbe esserci di sbagliato? Ovviamente ci sarebbe molto da dire su questo argomento, ma ovviamente l'amore ha un contesto, e l'amore tra un uomo e un bambino non sarebbe accettabile, come non lo dovrebbe essere neanche l'amore, tra virgolette, tra due uomini o due donne. Alcuni lo chiamano nuova rivoluzione, lo chiamano un passo avanti nell'esperienza umana. La Chiesa composta da portavoci di verità, come abbiamo visto settimana scorsa, la Chiesa composta da veri credenti, lo chiama una grande apostasia e una grande ricaduta dalla fede biblica. La vera Chiesa fatta da portavoci di verità lo chiama un tradimento al Signore Gesù Cristo, una grande caduta. È un grande rinnegamento del Vangelo di Gesù. E ho scelto di approcciare questo argomento perché voglio che noi come Chiesa, come individui, abbiamo le idee chiare su questo argomento, perché siamo veramente assaliti a destra e a sinistra, e mi stupisce quante volte parlo con dei credenti biblici che non hanno le idee chiare su questo punto. Se possiamo, non so perché non c'è più il PowerPoint, però volevo far vedere solo un portavoce di questa nuova moralità. Dov'è là il clicker? Qua. Questo qua è un proponente della nuova moralità nella Chiesa, e qua dice: essere gay non è un peccato. E poi lui fa un video dove smantella ogni argomento biblico contro l'omosessualità, e lui è uno tra tanti che cerca di normalizzare per la Chiesa quello che Dio ha chiamato un abominio. E vogliamo affrontare nelle prossime 3 settimane, abbiamo cominciato la settimana scorsa mettendo le basi, vogliamo vedere ciò che dice la Bibbia riguardo la rivoluzione omosessuale. E oggi vogliamo guardare quello che disse Gesù al riguardo. Gesù disse delle cose che toccano direttamente questo argomento. Settimana prossima vedremo ciò che è scritto nell'Antico Testamento, e poi vedremo la settimana dopo quello che dice il resto del Nuovo Testamento. Perché io voglio che noi che abbiamo figli, o noi che abbiamo colleghi di lavoro, o noi che abbiamo familiari, siamo attrezzati prima di tutto per non crollare noi e per poter influenzare positivamente le persone intorno a noi. Perché la verità è che il fiorimento umano, la vera felicità umana, il vero sviluppo umano accade attraverso il manuale del Creatore e non attraverso filosofie vane e bugie sataniche. Cosa disse Gesù riguardo all'omosessualità? Sembra incredibile dover affrontare questa domanda. Qualche anno fa non ci sarebbe nessuna ragione per cui affrontare questa domanda di cosa disse Gesù. Avremmo preso per scontato che Gesù era chiaro su questo argomento. Però una degli attrezzi nell'arsenale di coloro che vogliono portare avanti la rivoluzione sessuale nella Chiesa è l'idea che Gesù, per quanto ci sembri blasfemo, Gesù sarebbe il primo a trovarsi nella gay pride, vogliono farci pensare. È blasfemo, ma è quello che ci vogliono far pensare. E vogliono farci pensare, se non quello, che Gesù non parlò direttamente dal peccato dell'omosessualità. E noi dobbiamo capire, dobbiamo accettare il fatto che nel mondo di oggi la Chiesa visibile è piena di persone che pensano che Dio benedisce l'unione tra due uomini. È così. La Chiesa visibile, perché la Chiesa invisibile, la Chiesa composta da veri uomini e donne rigenerati con la mente di Cristo, che carburano secondo la parola di Dio, hanno ben chiaro ciò che la Bibbia dice. Però molti, e sentiremo anche da portavoci autorevoli della Chiesa, che vorranno andare contro il messaggio chiaro della Bibbia. Come dobbiamo pensare a questa realtà? Come dobbiamo parlare ai nostri figli di questa realtà? Come dobbiamo parlare quando siamo a tavola e noi siamo l'unico che la vede secondo la parola di Dio? Ora, prima di vedere i 3 brani specifici che vogliamo guardare, vogliamo valutare questa domanda. Perché dobbiamo ascoltare Gesù? Perché dobbiamo ascoltarlo? Ovviamente molti di noi prendiamo per scontato che Gesù è autorevole, però dobbiamo prima di tutto porci questa domanda: perché ci deve importare ciò che Gesù ha detto? Cosa ci rappresenta Gesù? Perché non possiamo semplicemente ignorare quello che ha detto è buttarlo sul mucchio della spazzatura di filosofie antiquate, di approcci alla sessualità antiquate e andare verso il progresso. L'abbiamo fatto con tanti illuminati, giusto? Con tanti filosofi abbiamo detto grazie per il contributo, però non ci serve perché ti sbagli. Per esempio, c'era una volta in cui si pensava che le malattie erano trasmesse attraverso la cattiva aria. E tanti dottori insegnavano questo, non si conosceva l'esistenza dei germi e si dovevano usare dei profumi e dell'aglio per proteggersi dalla cattiva aria. Io dico, cosa era peggio, l'aglio o la cattiva aria? Però è così che facevano. Albert Einstein, lo stesso Albert Einstein, disse che l'atomo non potrebbe essere mai diviso. Ovviamente si sbagliò. Esistevano persone così creduloni che credevano che il loro destino era scritto nelle stelle e guardavano questi oroscopi per farci rivelare il futuro. Ah, e quello succede anche oggi a proposito. Però sarebbe da scartare sul mucchio degli errori. Perché la parola di Gesù ci rappresenta qualcosa di vincolante? Se Gesù fosse, come tanti vogliono che noi pensiamo, se Gesù fosse soltanto un senza tetto che andava in giro facendo del bene, itinerante, un hippie, no? Tante volte Gesù ci è presentato come un hippie nel primo secolo, con delle idee illuminati, però dai, da prendere un po' con le pinze, quello ciò che disse Gesù. Se è solo quello, ovviamente possiamo prendere quello che ci piace dalle sue parole. Se lui era semplicemente un rivoluzionario, magari un Che Guevara del primo secolo, un Che Guevara, e se era semplicemente un Gandhi, no? Una persona illuminata che vuole o voleva liberare gli oppressi israeliti da sotto il pugno di Roma, potremmo essere liberi di dire, dai Gesù, questo sì, questo no. Però Gesù non è nessuna di queste cose. Gesù, all'inizio del suo ministero, la prima volta che lui mise piede in una sinagoga dopo il suo battesimo, osò applicare Isaia 61 che parlava del servo del Signore sul quale lo Spirito di Dio sarebbe posto, osa a dire io sono quella persona profetizzata. Osa a dire in Matteo 5 a 7 che andremo a vedere tra un attimo nel sermone sul monte, osa a dire queste parole, avete sentito dire, ma io vi dico, chi pensi di essere Gesù? Chi pensi di essere? Di poter ridefinire la Torah data da Dio sul monte Sinai. In Matteo 8, Gesù calma una tempesta e i discepoli meravigliati dicono, chi mai può dominare la forza della natura? Capitolo 9, Gesù osa dire a un paralitico, i tuoi peccati ti sono perdonati. Dai Gesù, che pensi di essere te? Luca 12, dice una delle cose più scandalose mai scritte riguardo a un uomo, e sappiamo che questo uomo era Dio incarnato, dice che lui ha autorità di uccidere e dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Gehenna. Non è una cosa passiva. Gesù dice che lui ha l'autorità di prendere un peccatore impenitente e gettarlo nel lago di fuoco. Per quello Gesù parla più dell'inferno che nessun altro, perché solo Dio incarnato oserebbe a parlare dell'inferno come parlò Gesù Cristo. Chi osa a dire queste cose? In un altro capitolo Giovanni 6 dice che lui opera nello stesso modo che il Padre Onnipotente Celeste. E per questo i giudei, più che mai, dice, cercavano di uccidere Gesù perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Ecco chi è Gesù. Gesù è colui che ha ogni autorità. Ha autorità nelle sue azioni, autorità in ogni parola che dice. In nome di Gesù, lo sappiamo, scaccia i demoni e calma le forze della natura. In nome di Gesù ha autorità sul peccato e la morte. Gesù Cristo è l'Iddio e Yahweh dell'Antico Testamento incarnato nella vera storia umana. Ha autorità su tutte queste cose e ha autorità sulla sessualità umana. E nessuno lo contraddica. Gesù ha autorità sulle sue creature. Un'altra cosa interessante che disse Gesù, Giovanni 14, 15 e Giovanni 14, 23, dice, se uno mi ama, osserverà i miei comandamenti. Non puoi chiamarti seguace di Cristo e fregartene dei comandamenti di Gesù Cristo. Se lo ami, ubbidirai i suoi comandamenti. Un autore disse, un Dio che è tutto amore, grazia, misericordia e nessuna sovranità, nessuna giustizia, nessuna santità e nessuna ira, non è il vero Dio, è un idolo. E tanti vogliono fare di Gesù un idolo alla loro immagine, invece di ascoltare quello che è l'insegnamento autorevole di Gesù. Non abbiamo la libertà di correggere le parole di Cristo, dobbiamo prenderli così come li troviamo. E il primo brano che andiamo a vedere è in Matteo 5, 17, dove parlò Gesù riguardo questo argomento. Cominciamo proprio dal Sermone sul Monte, Matteo 5, 17 a 19. Se avete le Bibbie, vi incoraggio a leggere insieme a me questi versetti. Ci sarebbe da dire molto di più riguardo all'approccio biblico all'omosessualità. Potremmo andare a Giovanni 2, dove Gesù si presenta a un matrimonio in Cana, e potremmo vedere lì che la Bibbia è consistentemente un libro eterosessuale, non omosessuale. Ogni matrimonio, ogni relazione, ogni famiglia è composta da uomo e donna, e potremmo fare tanti argomenti, però vogliamo vedere solo questi tre punti, iniziando da Matteo 5, 17 a 19, e vedere prima di tutto che Gesù insegna in questo Sermone sul Monte che gli insegnamenti dell'Antico Testamento sono ancora vincolanti. Adesso mi spiegherò. Versetto 17. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice passerà dalla legge senza che tutta sia adempiuta. Attenzione al 19. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà insegnato così agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Il contesto di questi versetti è all'interno del Sermone sul Monte, e vediamo in versetto 1 che Gesù si mise a sedere, e questo essere seduto simboleggia per i presenti che lui si stava sedendo, come facevano anche i farisei nella cattedra di Mosè, tante volte si usava a dire, e lui stava assumendo un ruolo autorevole per dispensare un insegnamento non negoziabile, un argomento non negoziabile. Ora lui tra poco dirà tante cose che faranno pensare una cosa sbagliata agli ascoltatori. Lui dirà del tipo: voi avete sentito dire, ma io vi dico. E qualcuno potrebbe fraintendere Gesù e potrebbe pensare che Gesù sta dando un nuovo comandamento per rimpiazzare l'Antico Testamento e per creare una nuova setta o creare una nuova religione e dispensare una nuova legge che non ha nessun contatto con quella antica. Potrebbero fraintendere e pensare che Gesù si stava ponendo come il fondatore di una nuova religione. E per quello lui dice in versetto 17 questa frase importantissima: non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Non sono venuto per abolire la legge. Dobbiamo cercare di capire il significato che aveva la legge, qua descritta come la legge, la Torah, e i profeti, l'Antico Testamento, quanto aveva un ruolo davvero importantissimo nella vita e nella coscienza degli ebrei del primo secolo. Per un ebreo il Vecchio Testamento, composto dai cinque primi libri, la Torah, da Genesi fino a Deuteronomio, composta dai profeti, come chiamavano loro i Navim e i Ketuvim, libri di storia, 39 libri, era quello che per loro era la parola stessa di Dio e aveva un ruolo innegoziabile nella loro vita. Quando ero al seminario ho dovuto fare una etnografia, si chiama, uno studio di una cultura diversa, e io e il mio collega siamo andati alla sinagoga a Grand Rapids per vedere le tradizioni di questi ebrei. E una parte centrale della vita religiosa degli ebrei e della sinagoga è la lettura della Torah, da Genesi a Deuteronomio. E noi siamo andati a fare delle foto. L'unico che era lì quel giorno era il custode, era un gentile, non era molto gentile, non si chiamava gentile, però era un gentile, cioè non giudeo, e lui ci ha fatto fare un giro della sinagoga, scattavamo delle foto, e a un certo punto siamo entrati in una stanza molto decorata, e dava l'impressione che per quella sinagoga era la stanza più sacra di tutte. E siamo entrati lì dentro, e poi ci ha aperto un armadio dove c'era dentro un rotolo sacro molto prezioso, e il custode ci ha detto: questa è la Torah. Era fatto di un cuoio veramente prezioso, e poi la scena è diventata un po' tragicomica, perché ha cominciato a dire: dai, toccatelo, toccatelo. Era, per un gentile era vietato toccare la Torah, e lui ha cominciato a dire: dai, toccatelo, e io dicevo: no, io non voglio toccarlo, e ci spingeva a toccarlo, però giusto per far capire quanto era sacro questo rotolo della Torah, dove tutta la rivelazione di Dio era stata data. Ora, Gesù dice che non è venuto per abolire la Torah e i profeti, è venuto per adempierlo. Cosa è scritto nella Torah e nell'Antico Testamento? Nell'Antico Testamento è scritto Genesi 2:27. Dio li creò maschio e femmina. Gesù è venuto per abolirlo? No. Cos'altro è scritto nel Vecchio Testamento? La storia di Sodoma e Gomorra. Gesù non è venuto per abolirlo. Cos'altro è scritto? Levitico 18:22. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Cos'altro è scritto? Nella legge che Dio e Gesù non è venuto ad abolire, Levitico 20:13, se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna e tutti e due hanno commesso una cosa abominevole, dovranno essere messi a morte. Ci sarà più da dire sull'Antico Testamento la settimana prossima. Però voglio che capiamo che Gesù non ha spazzato via la moralità espressa da Dio nell'Antico Testamento. Lo ha soffermato, lo ha portato avanti. E cosa dice Gesù su questi insegnamenti? Prima di tutto dice: neppure una iota o un apice. Le lettere più piccole dell'alfabeto sono irrilevanti. Tutto, tutto è da ubbidire. Secondo, dice che, come dice qua, un apice o una iota non passerà dalla legge senza che tutto sia adempiuto, e dice che non passerà cielo e terra finché tutto sarà adempiuto. Cosa ci insegna questo? Che continuano ad essere vincolanti. Numero 3, dice che non abbiamo il diritto di violare neanche uno di questi minimi comandamenti, versetto 19. E numero 4, sempre in versetto 19, dice che c'è una severa conseguenza di violare o insegnare a violare uno di questi minimi comandamenti. Ora, come detto, c'è più da dire sul modo in cui l'Antico Testamento è applicabile a noi. Ci sono contesti diversi. Levitico è scritto nel contesto della teocrazia, dove Dio regnava direttamente sul suo popolo, ma questo non esclude l'insegnamento morale, l'insegnamento consistente di tutta la Bibbia, che Dio e Gesù qui non approva, anzi condanna l'omosessualità. Gesù, come leggiamo qua, non è venuto ad abolire, ma ad adempiere. Secondo versetto che vogliamo vedere in Matteo 15, 17-19, questo è il secondo brano che potete portare ai vostri amici se c'è qualche dubbio su quello che Gesù insegnò. Alcuni dicono che Gesù non si è mai espresso sull'omosessualità, e qua confronteremo quella affermazione. Il contesto di questi versetti è l'insegnamento di Gesù riguardo le cose che contaminano. Se ci ricordiamo, i farisei stavano condannando i discepoli perché non si lavavano le mani prima di mangiare, e loro giudicati da questo, e Gesù vuole correggere questo fraintendimento e insegna che, come dice il versetto 17, non capite che tutto quello che entra nella bocca nel ventre ed è poi espulso nella latrina, questo non può contaminare, ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, al plurale, furti, false testimonianze, eccetera. Vedete, i farisei avevano frainteso la legge, avevano focalizzato l'atto esterno come qualcosa che ci rende impuro. In questo caso dicevano che mangiare senza lavarsi le mani era impuro, è simile a quello che potremmo sentirci dire oggi con il vino. Nel mio caso lo sento spesso, vi ho raccontato ad alcuni di voi che mi trovavo in una chiesa una volta e mi hanno fatto questa domanda, come dire, a bruciapelo, mi hanno detto: il vino è peccaminoso? E io ho risposto: solo quello di cattiva qualità. No, non ho risposto così, anche se mi veniva di dirlo. Ho detto: il vino è peccaminoso? Certo di no! Dio lo ha creato! Però vedi, c'erano queste persone che pensavano che quello che tu ingerisci o quello con cui tu hai contatto ti può contaminare. Gesù dice: no, nessuna di queste cose esterne ti possono contaminare. Ciò che contamina è quello che è elencato in versetto 19. E una delle cose che lui menziona, insieme a omicidi, pensieri malvagi, è adulteri e fornicazioni. Gesù non ha mai parlato della sessualità, dell'omosessualità, non si è mai sbilanciato, dicono alcuni. Ma cosa significa la parola adulteri e fornicazioni, al plurale, in atto o in pensiero? È che questo contamina l'uomo, questo rende impuro l'uomo, lo rende bisognoso di una purificazione spirituale. La parola fornicazione, al plurale, è la parola più significativa perché è la parola porneiai, porneiai. Letteralmente vuol dire immoralità, disordini sessuali e comprende e abbraccia ogni tipo di atto, comportamento, desiderio sessuale praticato al di fuori del contesto matrimoniale. L'adulterio, magari lo sappiamo già, è il sesso con una persona sposata, la fornicazione è qualsiasi atto, desiderio sessuale al di fuori del matrimonio. Include la fornicazione in generale, per quanto vada contro la nostra società oggi, e va anche contro l'atto e il desiderio omosessuale. E sembra incredibile doverlo dire, però Gesù non si troverebbe in una manifestazione della Gay Pride a Roma qualche mese fa. Lui non si troverebbe alla rivoluzione sessuale degli anni 60 e 70. Cosa farebbe Gesù a una Gay Pride? Direbbe quello che ha detto in tante altre occasioni: io non sono venuto a chiamare i giusti, ma dei peccatori a che cosa? A ravvedimento. E Gesù chiama al fornicatore in atto e pensiero omosessuale o trans, anche se non mi piace usare quel termine perché in qualche modo giustifica o legittimizza una categoria che per Dio non esiste, però Dio chiama tutte queste persone e anche quelli etero e qualunque altro fornicatore a ravvedimento. E Gesù disse delle parole forti, disse in Luca 13:5: se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. È amorevole non dire niente? È amorevole dire: che bello, vi amate, continuate così, quando stanno per essere gettati nel lago di fuoco per la loro, come dire, ostinatezza a non ravvedersi? Non è amorevole. La cosa amorevole è dirgli: cambia il tuo modo di pensare e di agire. Questo è il secondo brano in cui Gesù parla delle fornicazioni al plurale, e potremmo mettere in quella categoria tutti i disordini sessuali che oggigiorno sono presenti. Il terzo brano che voglio che vediamo è in Matteo 19, dell'1 all'11, questo è sicuramente quello più chiaro, magari quello più utile nei contesti in cui ci possiamo trovare. Torniamo alla nostra domanda: Gesù non ha mai parlato, non si è mai pronunciato sull'amore omosessuale, veramente? Vediamo. Magari vi ricordate che questo brano è nel contesto di quando i farisei vengono a mettere Gesù alla prova riguardo la domanda sul divorzio. Versetto 3, dicono: è lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi? E la prova consisteva in questo, che se Gesù rispondeva no, non è lecito, allora l'avrebbero intrappolato perché Mosè aveva dato una clausola per poter divorziare. E se lui diceva di sì, che la potevano mandare via per qualsiasi ragione, lui sarebbe etichettato come un libertino. Ah, Gesù insegna che qualsiasi cosa va bene. E in questo contesto che lui si esprime, si esprime non appellandosi alla legge pronunciata da Mosè, ma va all'inizio e dice questo in versetto 4. Non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina? Dio li creò maschio e femmina. Non ci sono sfumature di grigio, di livelli o, che ne so, definizione di gender. No. La creazione è composta da un sistema binario sessuale, maschio e femmina. Non ci vuole una laurea per arrivarci. Dio. Ora, per una persona che crede nella bugia dell'evoluzionismo, ovviamente hanno un altro filtro. Maschio e femmina, per una persona che crede che siamo soltanto un mucchio di cellule che divaghiamo per lo spazio in una pallottola blu senza significato, non ha nessun significato, sono imposizioni di una società che ha voluto chiamare certe persone maschio e certe persone femmine. Ma la parola creatore fa tutta la differenza. La bugia dell'evoluzionismo è contraddetto da questa parola. C'è un creatore dell'uomo e della donna che li ha creati maschio e femmina. Ci sono due generi. C'è il maschio con l'equipaggiamento da maschio e c'è la femmina con la stessa cosa per la sua parte. Non ci sono una miriade di generi. Non so in italiano se c'è LBGT, lesbici, B, gay, trans, tutto l'alfabeto, arriviamo tra poco. No, ci sono due. Come disse Gesù, il nostro padrone, e così resterà per tutta l'eternità. Cosa vediamo altro? Dio li creò maschio e femmina, poi cosa dice? Perciò l'uomo, non dice la donna lascerà padre e si unirà a sua moglie. Cioè, veramente devi contorgere le parole di Gesù per far affermare quello che tanti vorrebbero che affermasse. È un sistema binario, sessuale, chiarissimamente. Dice l'uomo, non ci vuole una laurea, lascerà padre e madre, maschio e femmina, e si unirà a chi? A sua moglie, per creare la famiglia. Perché? Perché è l'unico tipo di famiglia che esiste. E tutto il resto sono invenzioni di persone. Non dice si unirà a suo marito, a suo partner, no, dice l'uomo si unirà a sua moglie. E Gesù è chiaro. Per quanto quelli che non hanno letto vogliono ignorare l'insegnamento di Gesù, vediamo qua che è molto chiaro. E poi dice che i due diventeranno una sola carne. Diventeranno una sola carne nella ultima parte. E questo è molto importante perché è quello che è scritto in Genesi, lui lo riafferma. E questa parola unione, essere uniti, è l'unione più fondamentale espressa soprattutto nell'atto sessuale. È così che il vincolo della famiglia è creato. E quando accade questa unione, succede una cosa misteriosa e una cosa spirituale, che Dio crea un vincolo tra due persone. C'è una fusione di due anime, quando due corpi entrano in questa fusione, le anime stesse diventano una cosa sola. Pensa a due pezzi di stoffa che sono cucite insieme per diventare un bellissimo tappeto, quello che succede nel matrimonio. E Paolo, prendendo questo insegnamento e applicandolo diversamente, in 1 Corinzi 6,15 dice: non sapete che chi si unisce ad una prostituta, cioè a una donna, potrebbe essere applicato anche all'uomo ovviamente, chi si unisce a una prostituta è un corpo solo con lei, è diventato un pezzo di stoffa solo con lui o con lei. In Efesini 5 Paolo insegna questa unione sessuale, e l'unione è il legare, il vincolare di due anime, e questo rispecchia il modo in cui Cristo e la Chiesa sono uniti spiritualmente. Cristo e la Chiesa sono uno. così attraverso l'atto che Gesù afferma qua, l'uomo e la donna diventano una sola carne. E la verità è questa, tutta la pazzia sessuale di oggi, la solitudine che risulta, la confusione, l'insoddisfazione che vediamo nel mondo è perché l'uomo non ha seguito quello che il creatore del sesso ha detto nel suo manuale. E vediamo tutta la contorsione, tutta la tristezza. Perché? Perché l'atto sessuale unisce due persone fatti l'uno per l'altro a livello biologico, emotivo, romantico, erotico. E pensa al pezzo di stoffa che diventa un tappeto e poi viene strappato, non una volta, non due volte, non tre volte, 50, 60, 70 volte. Cosa può risultare? Soltanto un pezzo di stoffa veramente messo male, profondamente distruttivo. Il sesso fuori il contesto che il creatore del sesso ha stabilito è distruttivo per la persona, per l'anima e per la società. Anche se a mio avviso l'omosessuale non può dire che crea un vincolo di una carne perché biologicamente è impossibile, le statistiche dicono che il numero di partner per una persona omosessuale è altissima. Si parla a volte e si cerca di presentare questa idea che la coppia omosessuale vuole soltanto avere una relazione monogama, cioè da una persona verso l'altra, ma non è così. E quando noi li incoraggiamo a praticare questa forma di sesso che non può soddisfare, non gli stiamo facendo un favore. Dobbiamo insegnargli quello che ha detto il Creatore, Gesù Cristo stesso. Quella è la nostra società, pezzi di stoffa continuamente strappati, ed è il mondo in cui vivono anche i nostri giovani, purtroppo. Noi tutti, sì, ma soprattutto i nostri giovani, e noi dobbiamo essere pronti a spiegare la bellezza, la meraviglia di come Dio ha creato il sesso per la sua gloria. Dio consegna il dono del sesso e dice: fragile, maneggiare con cura è un dono, e il sesso sfrenato non è liberatorio, è distruttivo. E Gesù lo insegna chiaramente, dandoci il modello, dandoci il filtro divino per come bisogna vivere. Negli ultimi minuti, spero che sia stato di aiuto queste riflessioni sull'insegnamento di Gesù, voglio solo affrontare questa domanda: perché importa che rimaniamo fermi su questo argomento? Perché siamo convinti che è un argomento centrale? Con tanti altri argomenti diciamo: dai, vivi e lascia vivere, no? C'è quella chiesa che vuole benedire il matrimonio gay, faccia pure. Perché non possiamo dirlo? Perché non possiamo metterci d'accordo per essere in disaccordo con il ragazzo che era quassù, Matthew Vines? La prima cosa che voglio dire è questo: nel momento in cui la Chiesa smette di predicare sul peccato, la Chiesa smette di essere la Chiesa. Quando la Chiesa non chiama più peccato al peccato, andiamocene tutti a casa, perché stiamo perdendo il tempo. Se noi cominciamo a modificare la Bibbia su questo, dove finiremo? Lo dico spesso, se cominciamo a prendere le forbici per un brano, dove li mettiamo via i forbici? Alla fine non ci rimane niente di autorevole. Andiamo a vedere un brano che ci insegna l'importanza di essere fedeli all'insegnamento di Dio riguardo al peccato in Prima Corinzi 5 del 9 all'11. Prima Corinzi 5 del 9 all'11, cosa dice la scrittura? Attraverso l'Apostolo Paolo, lo Spirito disse questo. Prima Corinzi 5, 9 a 11. Paolo, scrivendo alla Chiesa di Corinto, ricordiamo Corinto, io la chiamo sempre la Chiesa Grande Fratello, perché avevano un sacco di problemi sessuali e quant'altro. E Paolo dice: vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori. Non del tutto però, cioè questo non è un insegnamento che abbarca tutte le aree della vostra vita, dice non del tutto però, però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, eccetera. E cosa dice? Con quelli non dovete neppure mangiare. Qui vediamo l'interesse di Paolo per mantenere la santità della Chiesa. Poiché devo forse giudicare quelli di fuori? No, è la risposta che si aspetta. Noi non giudichiamo il mondo, aspettiamo che il mondo faccia le scelte che farà. Cosa dice? Non giudicate voi quelli di dentro, sì, e questo è un versetto importante, quando tutti devono dire, ah, non giudicare, Paolo ci chiama a giudicare quelli di dentro la Chiesa e fare distinzioni e non permettere che il peccato sia chiamato qualcos'altro. Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Cosa impariamo qui? Che la Chiesa non è libera di scendere a compromessi col peccato. Arriveranno giorni in cui vedremo, io sono convinto, sta già succedendo in tanti ambienti, succederà anche qua, soprattutto ironicamente nelle chiese evangeliche, purtroppo, che le chiese apostateranno. Molti l'hanno già fatto su questo argomento e noi magari rimarremo pochi a continuare a chiamare peccato peccato, però va bene, perché la vera Chiesa è rappresentata di quelli che chiamano peccato al peccato. Noi non abbiamo la libertà di fare altrimenti. Dal momento in cui non si può chiamare più il peccato, la Chiesa diventa che cosa? Un club sociale, un circo, uno spettacolo. E quello non è quello che la Chiesa deve essere. La seconda cosa, perché non possiamo semplicemente metterci d'accordo per essere in disaccordo, è per questo. Nel momento in cui smetti di predicare il peccato, perdi anche il Vangelo. Quando cominci a annacquare il peccato, il Vangelo non c'è più. Cosa disse Paolo, 1 Timoteo 1,15? Andiamo a vederlo, perché voglio che lo vediamo sotto un'ottica magari un po' diversa. 1 Timoteo 1,15. Se minimizzi il peccato, perdi anche il Vangelo, perché? 1 Timoteo 1,15. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. C'è solo un tipo di persona per cui esiste la salvezza, per il peccatore, vero? Sei una persona autocompiaciuto nel proprio peccato, se sei una persona autocompiaciuta nel tuo peccato e non accetti la diagnosi biblica, non c'è salvatore per te, giusto? Se non riconosci il problema, non c'è salvatore. Dice qua che Gesù è venuto per salvare peccatori, della quale io mi considero uno, e così posso accettare il salvatore. Sei un peccatore? Riconosci quanto atroce e vile è il tuo peccato davanti al Dio infinitamente santo? Riconosci di aver calpestato il sangue di Cristo sotto i tuoi piedi ogni volta che hai peccato? Che sei sporco dal momento in cui nasci fino al momento in cui muori da questo contagio spirituale chiamato il peccato? Riconosci quanto sei vile? Allora c'è un salvatore per te. Gesù è venuto per salvare peccatori. Capiamo? Se non chiami più peccato al peccato, non c'è più il Vangelo. Perché tutti sono illusi di essere senza nessuna malattia. Sei appesantito dal peso del tuo peccato? Sei appesantito del peccato della fornicazione in atto, pensiero, o tutto l'elenco che abbiamo visto prima, allora c'è un salvatore con le mani estese verso di te. altrimenti non c'è salvezza per te. Sai, il paradiso sarà pieno di peccatori. Non lo saremo più, però il paradiso sarà pieno di peccatori. Vi dico il tipo di peccatore che non troverai in paradiso. Il peccatore impenitente. Il peccatore che non vive la sua vita in ravvedimento. Quello non lo troverai da nessuna parte. Il peccatore che sfacciatamente dice io vivo chiamando bene quello che tu Dio hai chiamato male, non lo troverai. Troverai il peccatore che si batte la testa e dice abbi misericordia di me, riversa la tua grazia verso di me. Peccatore pentito lo troverai, infatti è l'unico tipo di peccatore che troverai nel paradiso. Perché al peccatore penitente che si ravvede, pentito, che Gesù dice sono venuto per te. Sono venuto per te. Fratelli e sorelle, sono giorni difficili. Magari molti di voi siete lì fuori nel mondo e trovate una realtà veramente difficile. Siete una mosca bianca in questo mondo. Voglio che siate incoraggiati. Gesù è sovrano. La sua parola rimarrà per sempre. Lui giudicherà e noi saremo vindicati un giorno. Che Dio ci dia il coraggio di essere persone che non hanno paura di presentare la diagnosi per il peccato e la cura per le persone intorno a noi. Preghiamo. Signore, mi riconosco peccatore davanti a te. Pecco in mente, in azione, di orgoglio, di egoismo, di poca pazienza, e l'elenco è quasi infinito perché il mio cuore malvagio, ancora contaminato del peccato, mi fa fare quello che non voglio fare, quello che odio. Ma ti ringrazio per questo versetto, che Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori. Come me e come chiunque altro si riconosce tale. Oh Signore, io ti prego che noi non diamo il nostro messaggio in un modo, come dire, poco amorevole o con una tonalità fuori tono. Noi amiamo, Signore, i peccatori e vogliamo che vengano alla conoscenza della verità, ma non possiamo stare zitti. Noi siamo il sale, perché tu ce l'hai chiamato, e se il sale diventa insipido, a cosa serve più? A essere buttato sul mucchio della spazzatura. Non ci buttare sul mucchio della spazzatura, Signore. Mantienici fermi. Ti amiamo, Gesù. Ti lodiamo. Vogliamo ubbidirti. Amen. Che Dio ci benedica. Ci vediamo questa settimana, mercoledì o domenica prossima. Vi auguro una buona settimana.